Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult Estate, la trasmissione estiva di Radio Popolare che va in onda dalle 10 fino alle 11.30 circa, con l'interruzione delle notizie brevi delle 10.30. Un saluto da Ira Rubini, ultima settimana di palinsesto, lo ricordo in tutte le puntate, dalla prossima settimana ricomincia il palinsesto invernale con diverse novità che poi vi racconteremo e che scoprirete. E Cult, nella sua versione autunnale, rimane alle 11.30 come di consueto, e quindi già fin d'ora vi diamo appuntamento in diretta o in podcast per la prossima edizione del quotidiano culturale. L'estate però prosegue, non è finita, ci sono molte cose da raccontare. Come sempre a Cult Estate faremo un po' un giro in Italia e non solo. E allora vi dico che come sempre ci collegheremo con Barbara Sorrentini alla Mostra del Cinema di Venezia, vi parleremo ancora di Venezia perché in Piazza San Marco si inaugura una grande installazione dal titolo Dreams in Transit, ce ne parla Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive. Andrea Capaldi sarà il nostro ospite per il Festival Immersioni che come tutti gli anni ritorna al Piccolo Teatro di Milano. All'interno di Immersioni c'è anche il premio Annoni, di cui parleremo separatamente insieme al suo direttore artistico Corrado Spanger, ma lo faremo più avanti in settimana. Parliamo di Immersioni, che è un festival multidisciplinare che spesso affonda le proprie radici nei quartieri di Milano. Mentre a Roma comincia Short Theater, un festival che ha acquisito sempre più importanza dal formato speciale, dal concept speciale, ce lo facciamo raccontare da una delle condirettrici, Silvia Bottiroli. Ancora ci collegheremo con Valentina Ugo per parlare del community talent dedicato ai giovani stand-up comedians, giovani o non giovani, insomma stand-up comedians emergenti, che si svolgerà alla BAM prossimamente. La call è ancora aperta e quindi ne definiremo in dettaglio gli aspetti. Ma da quest'oggi fino a fine settimana Cult Estate ovviamente va a Mantova, dove comincia proprio quest'oggi il Festival Letteratura 2025, prosegue fino al 7 di settembre. Festival che dal 1997 rappresenta un evento culturale di particolare interesse, soprattutto per i percorsi culturali originali, mai scontati, che segue. Tra gli ospiti di questa edizione i poeti Valerio Magrelli e Claudia Ranchine, i romanzieri Jonathan Coe, Giulia Rabinovic, Gianmarco Griffi e Dario Ferrari, i filosofi Umberto Galimberti e Giorgia Serughetti, gli architetti Mario Cucinella e Samia Henni e tanti altri. Il programma della manifestazione si trova sul sito del festival, festivalletteratura.it. Anche quest'anno Radio Popolare segue la manifestazione con una serie di interviste a cura del nostro Roberto Festa. Temi e questioni trattati nei giorni del festival sono ovviamente molti. La scelta di oggi di Roberto è caduta su un incontro di Marco Scioli, che insegna storia dell'America del Nord a Milano. Scioli ha da poco pubblicato per Eleutera un libro dal titolo In difesa della natura selvaggia, una disamina storica, politica, intellettuale dell'ambientalismo americano. Questa intervista che Roberto Festa ha fatto a Scioli in partenza per Mantova, l'incontro con Marco Scioli si terrà giovedì. E dunque ascoltiamo l'intervista a Marco Scioli di Roberto Festa, Festival Letteratura di Mantova, che comincia quest'oggi.
Marco Scioli, i temi relativi all'ecologia, alla wilderness americana fanno già parte del tuo orizzonte di studi, di racconto. Allora ricordo tra l'altro che il tuo libro precedente per Eleutera è Central Park, un'isola di libertà. Allora, per questo libro, il tuo nuovo libro, vorrei partire proprio dal titolo, In difesa della natura selvaggia. La natura selvaggia che ha un senso, un significato particolare nel contesto americano che racconti. Ecco, qual è questo significato?
Un significato complesso, ecco, wilderness riprende appunto le origini di un termine antico tedesco, Wildeornes, che da qui appunto non wild ma wilderness, e in questa selva che nel Nord America diventa una foresta con alberi millenari c'è appunto questo nuovo mondo, e qui un termine che inseguo fino alla fine del testo, e qui cito il libro di Edward Abbey, Desert Solitaire, quindi la wilderness come deserto e come middle ground fatto di indiani e quindi poi anche i nuovi coloni, ma allo stesso tempo gli animali selvatici.
Ecco, senti, proprio per quanto riguarda la tua natura selvaggia, no? Nel pensiero e nella pratica, anche politica, civile, sociale degli Stati Uniti, allora si confrontano diverse interpretazioni, diverse visioni che tu racconti in questo tuo libro. Vorrei però concentrarmi in particolare sulla differenza tra teorie conservazioniste e teorie protezioniste, che a noi potrebbero sembrare la stessa cosa, ma tu spieghi che c'è una differenza, quale?
Esatto, quindi qui un lavoro si muove soprattutto su John Muir e Gifford Pinchot. Sono due amici all'inizio del Novecento. Da una parte c'è un manager delle foreste americane che lavora a Biltmore, prima la residenza di George Vanderbilt, che era stata ripensata da Olmsted, appunto sempre molto legato ai parchi urbani. E quindi da lì in poi le strade si separano, e quindi John Muir rimane un preservazionista e lascia a Pinchot il conservazionismo, e lui si stacca fondando il Sierra Club nel 1892, un club di amanti della natura. Quindi per Pinchot preservare vuol dire mantenere un'ottica produttiva della foresta, quindi creare una nuova foresta per dare legno alla costruzione di nuove case e città americane che si muovevano verso ovest. Invece Muir sceglie di difendere, quindi se Olmsted aveva creato i Keepers a Central Park, lui sceglie di creare i Rangers, quindi una struttura quasi militare in ogni caso che possa difendere questa natura selvaggia.
Senti Marco, allora leggendo il tuo libro, insomma il tuo libro, diciamo, mi ha fatto anche nascere in qualche modo un pensiero, no? Cioè tu racconti questo orizzonte che è un orizzonte intellettuale, che è un orizzonte di vita, no? Per diciamo questi personaggi che tu racconti, ma che ha un ruolo importante, appunto la wilderness, la natura selvaggia nella società e nella cultura e nella storia americana. Allora, secondo te, in questa costruzione perché gli Stati Uniti, come dire, hanno, no, una capacità di costruire in qualche modo, no, questi miti, queste mitologie, la città splendente sulla collina. Ecco, secondo te, quanto, come dire, di immagine in qualche modo anche proprio mitica, di un certo tipo di millenaristica, anche potremmo dire, c'è nella concezione della natura selvaggia?
Sì, io parto appunto dal trascendentalismo di Ralph Waldo Emerson e quindi mi muovo appunto nei contorni e nei libri di Thoreau. E quindi Emerson e Thoreau, alla fine, dopo la morte di Thoreau, quasi Emerson sceglie John Muir come suo pupillo. E in un certo senso si parla di creare con l'immagine stessa, anche grazie ai grandi fotografi, ma soprattutto grazie a un pubblicista come appunto John Muir, il parco naturale come invenzione, come dicevi giusto tu, come un'invenzione americana, come una delle tante invenzioni americane e appunto viene definita dal regista Ken Burns la nostra miglior idea.
Senti, allora l'hai citato tu diverse volte adesso, il tuo libro è, nel tuo libro ci sono tante figure, tanti personaggi, alcuni ovviamente conosciuti a un pubblico anche, diciamo così, non specialistico, no? Vedi appunto Thoreau, Walden, altri che invece hanno avuto un'importanza decisiva, ma che forse sono meno conosciuti al pubblico dei lettori. Tu hai citato più volte John Muir, ecco, chi era John Muir?
John Muir nasce appunto in Scozia nel 1838, si muove nel Wisconsin nel 1849 e lì inizia attraverso questo viaggio che io poi ripercorro proprio nel primo capitolo del libro e anche fisicamente l'ho fatto lo scorso anno, un viaggio da Louisville fino a Savannah. Qui scopre un'America dopo la guerra civile che lo porta poi in California e qui a Yosemite difendere con forza questo parco che diventa appunto prima di diventa statale, ecco, un parco statale prima di diventare un parco nazionale. Infatti sappiamo che il primo parco nazionale è Yellowstone.
Senti, allora, un'ultima cosa, Marco Sioli. Il tuo libro, che è una disamina delle ragioni e dello sviluppo intellettuale, politico, sociale, dell'ambientalismo, esce in un momento in cui negli Stati Uniti c'è un presidente che sta smontando molte delle regolamentazioni ambientali, in essere, sia pure, parziali. Ecco, che giudizio dai sinora della politica ambientale di Donald Trump?
È un disastro totale, non sono io a dare questo giudizio, sono gli stessi ranger dei parchi nazionali. Il taglio del 25% degli finanziamenti per i nuovi ranger significa veramente l'impossibilità quasi di mantenere attivi questi parchi e quindi di fatto lasciare questi parchi agli incendi devastanti, alle grandi inondazioni. Ecco, la mancanza di controllo del territorio che è sancita appunto da questi ranger. Porterà al trionfo, no, di queste nuove trivellazioni e quindi all'uso sconsiderato, anche la creazione di nuove strade all'interno di questa wilderness che in questo senso è selvaggia e rimane selvaggia.
Grazie Marco Sioli. E
Grazie a tutti voi.
appunto era Marco Sioli al microfono di Roberto Festa. Il suo libro è In difesa della natura selvaggia, lo pubblica Eleutera. Sioli sarà domani al Festival Letteratura di Mantova, giovedì 4 settembre, a parlare di ambientalismo americano insieme a Giorgio Vacchiano, scienziato che si occupa di sistemi forestali. L'incontro si terrà alle 21, appunto, di domani, giovedì 4 settembre, presso il seminario vescovile di Mantova. E del Festival Letteratura di Mantova torneremo a parlare con un'altra intervista di Roberto Festa anche domani. Adesso Paul Weller, mi pareva che il suo Wildwood fosse adatto ai temi del libro di Marco Sioli.
Fly by in the traffic's boom, knowing just where you're blowing, getting to where you should. should be going. Find your way out of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself.
Wild Wood, brano del 2021 di Paul Weller, in questo caso featuring Celeste, dedicato al libro di Marco Scioli di cui abbiamo parlato, o meglio ne ha parlato Roberto Festa con lui in conversazione pochi minuti fa, In difesa della natura selvaggia, pubblicato da Eleutera, e che sarà al centro di un incontro che Marco Scioli terrà al Festival Letteratura di Mantova domani 4 settembre alle 21 presso il Seminario Vescovile. Il Festival Letteratura che appunto comincia quest'oggi. Noi ritorniamo a Milano invece e vi parliamo della BAM, la Biblioteca degli Alberi, perché tra le molte iniziative che in questa fine estate, inizio d'autunno accadono ormai, devo dire, da diversi anni alla BAM, ce n'è una invece che ha delle caratteristiche differenti, e in particolare la possibilità di partecipare a questa che ci verrà raccontata dalla nostra prossima ospite, a questa iniziativa, a questo contest, sarà è tuttora possibile. C'è una deadline, si parla di stand-up comedians. È un confronto di comunità. E allora, per raccontarci tutto quanto, siamo collegati con Valentina Ugo, che saluto, ben ritrovata.
Ciao Ira, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per averci chiamato.
Raccontiamo tutto.
Allora, il nostro nuovo progetto si chiama Ban Community Talent ed è realizzato con la Fondazione di Comunità di Milano. È un contest per ragazzi under 30 che durante quest'anno ha chiamato, diciamo, i tanti giovani con voglia di esibirsi in tanti ambiti creativi. Siamo partiti con il circo, siamo passati per la musica e oggi parliamo proprio dell'ultima parte della selezione, che è dedicata al teatro e alla poesia, ed è possibile candidarsi ancora fino al 15 di settembre. E cerchiamo ragazzi che abbiano una passione per il teatro, ma come dicevi tu, stand up comedian piuttosto che per poesia, cabaret, tutte le arti, insomma, che rimandano al teatro e alla poesia.
Dunque, cosa si deve fare per partecipare?
Allora, per partecipare bisogna andare sul nostro sito www.ban.milano.it, nella nostra home page c'è una parte dedicata proprio a Ban Community Talent, e noi selezioneremo entro il 15 di settembre i 10 talenti che poi avranno l'occasione di esibirsi a Rob de Mat, qui a Milano, vicino a noi, il 1° di ottobre, davanti a una giuria. Durante quest'ultima selezione verranno scelti i quattro migliori candidati, che possono essere sia singoli che in gruppo, che poi si potranno esibire il 5 di ottobre durante una delle nostre grandi feste di stagione, BAM Autumn Festival, all'interno di un palinsesto molto vario e che celebra appunto il passaggio della stagione dall'estate all'autunno. Ci tengo a dire, questi ultimi quattro sono tutti e quattro vincitori, e tutti e quattro poi avranno anche un riconoscimento, sia un piccolo riconoscimento economico, ma soprattutto un riconoscimento per farli crescere all'interno di quello che è la loro, speriamo, prossima professione.
Bene, l'abbiamo già detta la data, la deadline?
La deadline è il 15 di settembre, fino alla sera rimaniamo aperti, abbiamo già ricevuto tantissime candidature, ad oggi abbiamo raggiunto più di 840 ragazzi in tutto l'anno e circa 500 diretti di teatro, cioè nell'ambito del teatro e della poesia, quindi è una selezione complicata, ma siamo molto felici perché abbiamo visto una risposta che ci ha dato tantissimo, tantissimo orgoglio, vuol dire che insomma siamo sulla strada giusta, quella di offrire spazi per i giovani, per la creatività, un po' come tutto il programma culturale di BAM, naturalmente.
Ecco, e tutto questo avrà un esito?
Tutto questo avrà un esito, infatti i quattro ragazzi o gruppi che verranno scelti dalla giuria poi avranno un modo di esibirsi il 5 di ottobre a BAM, alla Biblioteca degli Alberi, all'interno del nostro programma culturale, e quindi avranno anche la possibilità di confrontarsi, di essere vicino a grandi professionisti, perché la giornata di BAM Autumn Festival, che ripeto appunto sarà il 5 di ottobre, è punteggiata di tantissimi appuntamenti con compagnie internazionali, perché è tutta dedicata al teatro, alla poesia, e quindi avranno anche proprio l'occasione di partecipare a questa giornata, di essere vicini a loro e di farsi vedere.
Sì, certo, insomma, di avere un riscontro a questo punto, non dalle varie giurie che li selezioneranno, ma da un pubblico, insomma, vasto. Allora, ripetiamo ancora una volta i riferimenti in rete per partecipare. Sappiamo che sono in tanti che ci ascoltano e che a questo possono essere interessati.
Sì, allora www.ban.milano.it, e sui nostri social, anche Instagram, Facebook, ci trovate.
Perfetto, ricordiamo il titolo di questa nuova iniziativa, l'abbiamo detto all'inizio, in maniera che sia anche facile identificarla, per esempio sui social, per gli aggiornamenti e le notizie.
Assolutamente, Ban Community Talent, abbiamo anche un canale dedicato su Instagram.
Perfetto, allora grazie Valentina,
grazie a te,
Ugo, a risentirci presto, e poi naturalmente daremo conto dei vincitori, insomma, perché magari diventeranno, noi ce l'auguriamo, insomma, celebri, e allora si potrà dire, ecco, sono partiti da qui. Grazie, a risentirci, grazie. Allora
a presto,
ciao ciao. E prima di passare la linea alle notizie delle 10.30, io vi ricordo un paio di appuntamenti. È una serata in cui, come dire, gli studiosi dell'essere umano la fanno da protagonisti, perché agli Arcimboldi arriva Massimo Recalcati, ormai è una pop star con la sua conversazione, talk, insomma recital, chiamatelo come volete, fratelli e sorelle. Si sa che Massimo Recalcati è dedicato ai rapporti familiari e il suo lavoro degli ultimi 10 anni. Mentre a Parco Tittoni ad Esio arriva Paolo Crepè con il reato di pensare, è tutto concentrato su dittatori e potenti che hanno sempre temuto il pensiero libero, questa sera alle 21.30. Invece la Società del Quartetto ritorna alla chiesa di Sant'Antonio Abate, chiesa che vale sempre la pena di riscoprire in via Sant'Antonio vicino alla Statale, con in particolare con il concerto dell'ensemble Bella Musica Mozarteum diretto da Stefan Davis Hummel, in programma musiche di Salieri, Mozart, Haydn, Vivaldi e altri autori alle ore 20. Poi vi ricorderemo gli appuntamenti di Mito Settembre Musica, che ovviamente è uno degli appuntamenti da ricordare in queste settimane per quello che riguarda il futuro. E poi allo Stresa Festival ci sarà in forma di concerto il Don Giovanni con Voce all'Opera, siamo appunto a Stresa con il Venetos Ensemble per la regia di Gian Maria Aliverta. Oltre a questo, una mostra di cui certamente Tiziana Ricci poi ci parlerà, perché so che è andata a vederla, la mostra Peter Gabriel, Frammentazione dell'identità, che sarà allestita da oggi fino al 26 ottobre al padiglione d'arte della Fondazione Luigi Rovati in Corso Venezia. La rassegna chiude il ciclo espositivo in 3 tappe, ICOS, Origini e Rimandi dell'Art Rock Britannico. E adesso le notizie, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult Estate di oggi. Bentornate, bentornati, mi domandate chi e cosa è questo brano che abbiamo ascoltato per tutta l'estate a Cult Estate e che ascoltiamo insomma, per le ultime volte, visto che questa è l'ultima settimana del palinsesto estivo. Il titolo è Crazy English Summer, loro sono i Faithless insomma è un brano di qualche anno fa, ma che a me piace, mi piace molto, lo dedico alla nostra prossima ospite che oltre a essere un importante artista è da molti anni curatrice di altrettanto importanti manifestazioni, in questo caso insieme a Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, Michele Di Stefano, tutti sono stati tante volte nostri ospiti perché anche loro insomma sono artisti di punta, performer, autori che abbiamo incontrato in tante circostanze. Stavolta lo facciamo, e fra un attimo sentirete la voce di Silvia, per parlarvi della 20ª edizione, la 2025, di Short Theatre. Si tratta di una manifestazione ormai consolidata che porta molte delle più interessanti proposte di performance internazionale e nazionale a Roma, che si svolgerà dal 5 al 14 di settembre. Questo Festival di Arti Performative, che quest'anno ha un'immagine anche molto significativa, che se vorrà Silvia Calderoni un po' ci commenterà, si terrà in luoghi diversi, alcuni storici per il festival: il Mattatoio di Roma, il Teatro India, il Teatro Vittoria, il Palazzo dei Congressi. E poi il resto ce lo racconta proprio Silvia Calderoni, a cui do il bentornato. Buongiorno.
Ira, ciao, buongiorno. Sono una chiarificazione, perché siamo due Silvie e io sono Silvia Bottiroli con voi.
Oh, perdonami, scusami, ho continuato a ripetere il nome di Silvia Calderoni, che è stata tante volte, no, quella è proprio una mia svista da 10 del mattino, cioè da 10:35 del mattino. Perdonami, Silvia Bottiroli, che insomma abbiamo sentito in tante circostanze, insomma, quando si occupava del Festival di Sant'Arcangelo, di cui abbiamo, ahimè, molto parlato ultimamente anche per questioni ministeriali. Una serie di altre interessanti operazioni che lei ci ha commentato e ci ha raccontato. E allora, maggior ragione, sia Silvia Calderoni che Silvia Bottiroli sono nel gruppo che firma questa edizione di Short Theatre, che comincia venerdì prossimo. Esatto. Allora, intanto una bella cosa di Short Theatre è che, per esempio, gli artisti ospiti possono proporre in più di una replica i loro lavori. Questa mi sembra una sacrosanta intelligente operazione che non sempre è possibile, mentre invece voi giustamente, no, lo spazio lo date veramente. Mm-hmm.
Sì, per noi questo è fondamentale. È anche un festival che vorrebbe dare più occasioni ancora agli artisti e alle artiste, anche perché per fortuna ha un pubblico molto bello, ha dei pubblici molto belli e molto numerosi. E il gesto, appunto, di aprire spazi, di creare spazi e curare spazi in cui artisti e artisti possano portare i loro lavori, quelli che esistono, quelli a cui stanno lavorando o quelli che possiamo immaginare insieme in qualche modo, o che possono immaginare così in risposta a un invito del festival, è proprio un po' il gesto fondamentale di Short, non solo da adesso naturalmente, ma che quest'anno, a maggior ragione essendo un collettivo di quattro, abbiamo cercato di moltiplicare, di guardare un po' anche alla nostro essere tante come una possibilità di aprire più sguardi, aprire più spazi. E questo mi porta a tornare su quello che dicevi a proposito anche dell'immagine di Short, che infatti abbiamo immaginato, appunto abbiamo voluto, come uno spazio ulteriore da offrire a un'artista. È Noura Tafece, l'artista è un'artista italo-palestinese, anche ricercatrice, inventrice di parole e attivista, a cui abbiamo proposto appunto di abitare lo spazio visivo di Short, quindi la sua presenza nella città, poster, ma in realtà anche su grandi schermi, i materiali a stampa, i materiali digitali, creando un'opera per il festival che in realtà l'hai vista, se l'avete vista, che in ascolto è un'opera molto popolata di tante figure che vengono dal mondo digitale, non solo, che ci raccontano molto del mondo di oggi, anche con dei cortocircuiti di estetiche e con delle presenze inattese. Questo gesto per noi appunto sta nella logica di immaginare il festival come uno spazio per le artiste e gli artisti, e anche in un certo senso di urgenza. Non c'è spazio e non c'è tempo da perdere, anche l'immagine visiva era uno spazio utile da occupare, da far occupare, da offrire a uno sguardo artistico, a una visione.
Senti, stavo affezionandomi ai personaggi di questa opera multipla, che sembrano i personaggi, sono ispirati ai personaggi di un videogame o di un immaginario, cioè Precariella mi sembra...
la amiamo tutte molto, anche Fragiletto.
Fragiletto, no, lo so, noi ridiamo, insomma c'è poco da ridere, però insomma se andate su, intanto lo dico, shorttheatre.org, il sito, potete vedere questi bellissimi disegni che appunto un po' si ispirano ai manga, un po' ai videogiochi, un po' insomma a tanti linguaggi differenti, parlando insomma della contemporaneità, che per il festival è sempre stata la caratteristica fondante. Ma veniamo agli ospiti. Allora, io invece di fare una distinzione nazionale e internazionale, che è importante per carità, ma in quest'epoca di nazionalismi esasperati preferisco usare un altro modo, chi non è mai venuto e chi ritorna? Ecco.
Allora, chi non è mai venuto, ci sono alcuni arrivi nuovi, anche alcuni arrivi nuovi per l'Italia, partendo dal primo fine settimana Alberto Cortés, un artista di cui ci siamo veramente innamorati, arriva con un lavoro che si chiama Analphabet, è uno di due lavori teatrali suoi che stanno girando in questi anni. Cortés fa parte di una nouvelle vague andalusa, insieme ad altri artisti e artiste, tra cui Maria del Mar Suarez, La Ciaci, che in Italia abbiamo visto Sant'Arcangelo un paio di mesi fa, è un autore, scrive in poesia ed è un performer straordinario, in scena non da solo, creando veramente dei mondi molto particolari, con una presenza performativa e con una scrittura che esplora corpi e paesaggi dentro a relazioni erotiche, sentimentali e anche di violenza queer. E appunto lo incontriamo per la prima volta, lo portiamo per la prima volta in Italia. Sempre nel fine settimana ritorna invece a Sorteater Nadia Beaugré, che era già stata presente al festival alcuni anni fa, torna anche lei con un lavoro nuovo, ultimo, che ha debuttato al Kunsten Festival di Bruxelles a maggio, Epic, che è un lavoro molto diverso dai suoi ultimi. Anche questo ci piaceva, anche l'idea di far tornare un artista ma vedere proprio un altro aspetto della sua pratica. Qui il lavoro parte da un viaggio di ritorno in Costa d'Avorio, la terra da cui è originaria Beaugré, che però vive in Francia, e in particolare da un ritorno nei villaggi delle sue due nonne, da un'esplorazione di una serie di pratiche coreografiche e anche rituali che riguardano proprio la dimensione femminile e matriarcale dei villaggi e della cultura da cui Beaugré arriva. Ci sono alcune presenze anche più inattese per formato, ci raggiunge Carolina Bianchi, che in Italia abbiamo visto col primo lavoro di questa sua grossa trilogia, Cade la Forza, Triennale Teatro, un anno e mezzo fa.
E che era Biennale Teatro quest'anno, con la seconda tappa, sì.
A Biennale Danza, in realtà Biennale Danza, quest'anno con The Brotherhood, vero?
Potrebbe anche andare a Biennale Teatro, ora che ci penso, però comunque
forse più a Biennale Teatro che a Biennale Danza,
però potremmo parlarne a lungo in ogni caso.
Esatto.
Sì, però giusto, era la Biennale Danza, sì.
Sì, era proprio una pratica drammaturgica, e non a caso quindi rinaugura invece un ciclo che abbiamo chiamato Camera. Dopo di lei tornano a Short, Eva Geatti, Industria Indipendente, artiste con cui abbiamo un dialogo molto stretto, e dentro Camera queste tre artiste, due artiste e un collettivo, ci fanno un po' entrare dentro un laboratorio drammaturgico dei prossimi lavori loro, o comunque dell'immaginario a cui stanno lavorando in questo momento. Tanti gli altri ritorni, è un festival che tiene anche a continuare delle relazioni con artisti e artisti della scena italiana, penso tra gli altri ad Alessandro Sciarroni, a Di Guidel, ma anche appunto anche nella scena internazionale ci sono dei ritorni, ad esempio quello di Rabia Merue, che era già passato dal festival e che quest'anno ha una presenza importante, molto articolata, due delle sue non academic lectures, queste lecture performance che esistono ormai in una serie di 5 o 6, in cui l'artista libanese costruisce i suoi mondi tra realtà e finzione, sempre con uno sguardo politico molto, molto preciso, da un posizionamento che è quello del Libano, e di uno sguardo al Medio Oriente in senso più ampio, se vogliamo. Ma che quest'anno torna anche con un progetto speciale, un lavoro che ha scritto insieme ad Anteresa De Kersmacher per il Festival d'Automne di Parigi lo scorso inverno, e che dopo Parigi fa a Roma come sua seconda tappa, che presentiamo insieme a Roma Europa Festival, quindi anche invitando Anteresa De Kersmacher per la prima volta nel programma di Short, ma appunto con un formato molto particolare, un piccolo dialogo poetico fra loro due in scena, Anteresa e Rabia, con le loro due performatività, loro due mondi molto diversi, un lavoro molto dolce, bellissimo.
Beh, insomma, ed è soltanto una parte, anche perché il festival, e per fortuna mi viene da dire, dura parecchio, insomma dura quasi 10 giorni, quindi è anche quest'anno molto molto ricco, rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili della fine estate autunno in Italia, almeno da questo punto di vista, sempre creato, organizzato e seguito con grandissimo rigore. Insomma, quello che vedete, insomma, di fregature non ne prendete a short theater, insomma, andate a vedere veramente le cose importanti che ci sono da vedere, no? Perché poi appunto i programmi si possono fare in tanti modi. La 20ª edizione, quindi c'è anche da festeggiare e quindi insieme a tutti i personaggi che caratterizzano le immagini di Short Theater di quest'anno, noi vi invitiamo a scoprirne il programma, anche per chi appunto non è vicino a Roma, dato che Roma è una destinazione più che possibile per tantissimi di noi, considerate appunto la possibilità di andarci. shorttheater.org. Io ringrazio moltissimo Silvia Bottiroli, anche Silvia Calderoni e gli altri condirettori artistici. Quindi grazie mille e buon festival.
Grazie mille a te, Ira, e buona giornata.
A risentirci.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. Allora, cari vecchi Loving Spoonful con la loro Summer in the City, che è un po' quello che accade in tutte le grandi città e stati, diventate sempre più imprevedibili, devo dire, come la nostra, che è più un autunno, almeno in questi ultimi giorni, settimane, diciamo così, non potrebbe essere più opportuno il titolo della manifestazione che stiamo per presentarvi, che in realtà è da intendersi in un'altra maniera, come abbiamo spiegato anche in altre occasioni, perché non è la prima edizione, è la quarta, il Festival Immersioni a Milano, presso il Piccolo Teatro, ma appunto poi ci sono da raccontare anche altre cose, altri luoghi. Dal 9 fino al 21 di settembre, domani si terrà presso il Chiostro Nina Vinchi la conferenza stampa ufficiale, ma noi insomma abbiamo chiesto ad Andrea Capaldi, che lo dirige, di darci un'anticipazione dell'edizione di quest'anno. Andrea, buongiorno e bentornato.
Grazie mille, Ira, buongiorno a tutte e tutti. Grazie.
Allora, ci scusiamo insomma amichevolmente, ma noi appunto essendo radio abbiamo un pochino più di disinvoltura, poi troverete evidentemente tutto il dettaglio anche su molti altri organi di informazione dopo la conferenza stampa di domani. Intanto ti chiediamo appunto qualche indizio, Andrea.
Certo, prima di tutto è un grande onore potervi dare un'anticipazione speciale e quindi vi ringrazio.
Siamo media partner di Immersioni, quindi ci torneremo anche parlando per esempio del premio Annoni o parlando con alcuni dei protagonisti dei lavori dei titoli che potremo vedere, quindi diciamo che c'è anche questo elemento.
Bene, il Festival di Immersioni è un progetto che nasce dall'esigenza di rispondere a un'epoca così segnata da disuguaglianze, solitudini, fratture sociali, con una missione del teatro che deve essere quella di creare momenti di incontro reale tra le persone, tra le artiste e le persone, il ruolo dell'artista come curatore vero e proprio di una comunità. E quindi noi chiediamo agli artisti di immergersi veramente profondamente in alcuni quartieri di Milano, negli anni ne abbiamo visti e accompagnati tantissimi, e quest'anno saremo ad Adriano, Bicocca, Corvetto, Gallaratese, San Siro, Stadera, Figino, Chiaravalle, in una doppia marcia dove alcuni progetti sono nati nei quartieri e hanno già fatto una prima esibizione, c'è stato un esito performativo dentro i quartieri a luglio come diciamo test, e approdano al Piccolo Teatro a settembre. Invece altri che sono nati nei quartieri rimangono nei quartieri e per dei percorsi itineranti, delle immersioni vere e proprie in quelle che sono le energie delle comunità di riferimento di questi quartieri. E quindi per la prima volta, perché questa è la quarta edizione, come giustamente ci ricordavi tu, abbiamo questa doppia marcia che va dai quartieri al teatro e dal teatro ai quartieri. E gli argomenti sono quelli che più ci toccano. Per esempio Elisabetta Consonni ad Adriano ci parlerà e affronterà e si immergerà nel tema della casa, che sappiamo essere così urgente ed emergenziale. Invece a Bicocca Silvia Guerrieri con Greta Comesani e Federico Cecinelli ci parleranno del tema del sex worker, partendo proprio dall'esperienza di Silvia Guerrieri, che fa parte di Cabiria, che è appunto un'unità operativa di strada che sta a fianco alle donne che fanno sex worker. E poi avremo un'installazione per pochi spettatori alla volta, quindi sarà proprio un'esperienza molto anche un po' laboratoriale, immersiva anche quella, con Aldo Scarpitta, Marco Berni e Marco De Francesca, con paesaggi sonori, questa volta dentro la scatola magica del Teatro Streller, per 15 spettatori alla volta, quindi sarà un'esperienza anche molto 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 vibrante dal punto di vista fisico e emotivo.
Beh, insomma, quindi quanti sono gli appuntamenti di immersione quest'anno?
Ah, sono tantissimi, forse non li ho contati, però sono circa una decina in teatro, tra Indagine Milano, che è questa colonna vertebrale del festival, che racchiude questi percorsi di immersione e di residenza artistica che poi vengono restituiti in teatro, e poi ci sono altri 4-5 appuntamenti site specific tra Stadera, Chiaravalle. A Stadera ci sta Broken Jump, che ci porterà in questa deriva urbana dove ci perderemo con delle mappe e andremo a scovare degli angoli in cui ci saranno delle azioni performative. Chiaravalle invece, in collaborazione con Terzo Paesaggio, di cui ricorda il decennale, quindi festeggiamo insieme a Terzo Paesaggio 10 anni di Terzo Paesaggio, un rito di Fabian Zeitgeist che nasce dall'immersione del 2024 e si ripropone nel 2025 come un rito collettivo, una passeggiata nei campi di Chiaravalle performativa. E poi avremo la compagnia napoletana Puteca Celidonia, che invece è in questo momento per 3 settimane in residenza artistica a Figino, a lavorare con le persone e per le persone del territorio, soprattutto con i ragazzi giovani dai 14 anni in su, per avere poi un esito performativo che le voci di Figino il 20 e il 21 di settembre, che sono i due spettacoli con cui si chiude il festival. Dimenticavo che c'è anche tra Indagine Milano un grande artista, Filippo Capobianco giovane, campione mondiale di Poetry Slam, con Cercando Carla, che si è immerso in Corvetto e ha composto un poema teatrale veramente molto molto forte e interessante.
Vedo che il concept che era partito insomma all'inizio del Festival Immersioni è stato confermato, insomma ci sono ancora tanti spazi, no, da attraversare, da esplorare.
Assolutamente, non si potrebbe non finire mai, perché poi sarà bello anche poter tornare in alcuni quartieri. Per esempio, un altro appuntamento, colgo l'occasione, mi ha alzato la palla e io la schiaccio molto volentieri, perché noi, come forse sapete, forse gli ascoltatori di Radio Popolare ci conoscono, ma è Ultra L'Urbano a San Siro, e a San Siro abbiamo approfittato di una candidatura un po' speciale, il collettivo Fuori Fuoco, che sono dei ragazzi interessantissimi, sì, che hanno una redazione, che fanno questa fanzine che si chiama Tafferuglio e sta facendo delle indagini sui quartieri di Milano. Il primo numero è stato su a Porto di Mare, il secondo numero sarà su San Siro, lo presentiamo a settembre all'interno del Festival Immersioni, e loro ci hanno proposto di fare un'indagine sull'indagine, quindi questa moltiplicazione di indagini che sarà anche un po' paradossale, assurda, bella, surreale. Loro sono fantastici, hanno seguito da vicino tutti i progetti e poi presenteranno a Mari in una festa performativa il 18, Mari Cultura Urbano, sempre all'interno del programma del Festival Immersioni, il nuovo numero della fanzine Tafferuglio dedicato a San Siro, dedicato un inserto sull'indagine di Milano che è all'interno del Festival Immersioni.
All'interno del Festival Immersioni, ma ne parleremo con Corrado Spanger in dettaglio, c'è come sempre anche il premio Annoni, il premio dedicato alla drammaturgia LGBTQ+, che prevede appunto una serie di partecipanti sia nazionali che internazionali, e che si terrà il 14 di settembre mattina, sempre al Piccolo Teatro Grassi.
È una tradizione a cui teniamo moltissimo, ecco, quella di poter ospitare il premio Annoni all'interno del Festival Immersioni.
Bene, allora noi prego.
Volevo solo aggiungere una cosa, perché è una cosa molto particolare che avevo dimenticato, è che un altro progetto speciale legato al quartiere, che parte dal quartiere Corvetto per poi estendersi a tutta la città, è una performance molto molto particolare di Edoardo Mozzanega, che ha unito tutte le gattare e i gattari milanesi. Quindi ha unito questo sottobosco, questa città che si muove sotto la città, di persone, gatti, uomini e donne, gatti, che sono unite da un sentimento molto forte, una comunità che è molto più popolosa di quella che ci potessimo aspettare, ed Edoardo ce la racconterà in due performance al Teatro Grassi che si sono molto molto interessanti e divertenti.
Ah sì, la comunità felina milanese, insomma, è amplissima, e come dire,
meravigliosa,
soprattutto rappresentata da esponenti di ogni tipo, da chi vive fuori, ahimè, ma magari aiutato da altri, da chi invece se la vive domesticamente, insomma, comunque il tema è amplissimo. Faremo presente anche a tutti coloro che appunto ne sono appassionati, al di là dell'originalità della proposta. Grazie davvero Andrea Capaldi, torneremo come detto a parlare dei singoli appuntamenti di Immersioni 2025 che comincia il prossimo 9 settembre e dura fino al 21. A risentirci.
Grazie mille.
A presto.
It's gonna be hot summer, just wait and see. Hot summer, shoo-dee-doo-dee. Hot summer, as long as you're my company. See the people gathered all around, dancing to a futuristic sound. Some of them are teachers, some are clowns, all deserve a hug and a pound. 'Cause it's gonna be hot summer, just wait and see. Hot summer, shoo-dee-doo-dee. Hot summer, as long as you're my company.
Ci scrive Adriana, allora Radio Popolare da sempre, questa trasmissione anche, dà spazio alle diverse voci non solo delle città ma anche delle realtà culturali e sociali. Dunque ringrazio Adriana che ci segnala che oggi alle ore 12, quindi tra poco, A Palazzo Marino, in sala Franco Brigida, si terrà la conferenza stampa di presentazione di una lettera appello sottoscritta da 200 fra docenti universitari, urbanisti, giuristi e intellettuali per chiedere una radicale svolta nelle politiche urbanistiche di Milano e più in generale del paese. A sostegno della lettera è stata lanciata su Change una raccolta firme dalla rete dei comitati Facciamo l'appello, stop al consumo di suolo. E quindi, insomma, se cercate questa dicitura trovate anche il contenuto dell'appello e della lettera che, come detto, verrà presentata oggi con una conferenza stampa proprio al Comune di Milano. Argomento di cui Radio Popolare vi parla fin dalla prima ora sarà oggetto di sicuri approfondimenti. Un'altra voce critica è quella del Controfestival Pagine Animali. Parliamo di nuovo di Mantova e del Festival Letteratura, perché il Controfestival, con tutta una serie di eventi, di incontri e ovviamente di libri, si svolgerà il 5, 6, 7 settembre a Mantova ed è in polemica su alcuni degli sponsor del Festival Letteratura, proprio dal punto di vista etico, ambientale, animalista. Quindi il Controfestival Pagine Animali ha un suo spazio in rete con il dettaglio della manifestazione si svolge appunto negli stessi giorni in cui si svolge il Festival Letteratura di Mantova, che in realtà è iniziato già quest'oggi, questo festival comincerà il 5, ma ovviamente è collegato alla manifestazione principale, anzi è una voce critica, festival letterario antispecista in risposta al Festival Letteratura di Mantova. È organizzato dal collettivo No Food No Science e propone un evento indipendente contro gli sponsor legati ad allevamenti intensivi, in particolare ai combustibili fossili. C'è un programma articolato dell'iniziativa e che trovate con facilità sui social, sulle pagine social appunto di Pagine Animali. A questo punto invece andiamo a Venezia e ci resteremo, perché entrambi gli argomenti che ancora mancano alla puntata di Cult Estate di quest'oggi riguardano Venezia. Il primo è Dreams in Transit, titolo di una grande installazione che sarà da oggi in Piazza San Marco. Il progetto fa parte del programma After Migration, lanciato da Art for Action a maggio durante la Biennale Architettura, in collaborazione col programma per i rifugiati The Human Safety Net. E ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Una potente installazione dedicata ai migranti, veramente ai sogni dei migranti. Arriva da oggi in Piazza San Marco a Venezia e rimarrà fino a domenica. È ispirata al progetto Inside Out dell'artista francese J.R. Classe 83 usa la fotografia per creare grandi installazioni, soprattutto ritratti, grandi installazioni monumentali in molte città è intervenuto, e dove è intervenuto ha toccato i temi più scottanti, quelli più urgenti. L'installazione trasforma la facciata delle procuratie in Piazza San Marco con 100 ritratti di migranti in grande formato. Noi ne parliamo con Emma Ursic, fa parte della fondazione The Human Safety Net, che ha preso l'iniziativa di realizzare questo progetto insieme ad Art for Action.
C'è un nuovo luogo di cultura, diciamo, in Piazza San Marco da un paio d'anni. C'è uno spazio che non esisteva prima. Tutto il lato nord di Piazza San Marco c'è questo edificio che si chiama Procuratie Vecchie. Al terzo piano c'è la casa della fondazione del Human Safety Net, e noi tutti gli anni invitiamo degli artisti a interpretare i temi di cui si occupa la fondazione, che si occupa di integrazione, di inclusione sociale, e quindi quest'anno abbiamo scelto il tema di quello che succede dopo le migrazioni, no? Il tema dell'integrazione, che noi trattiamo nel nostro lavoro attraverso programmi di inserimento lavorativo. Quindi abbiamo sia all'interno delle procuratie che al terzo piano, che in facciata dal 3 al 7 settembre, come dicevi Tiziana, questa installazione molto potente che attraverso il linguaggio dell'arte vuole portare il concetto di questa iniziativa congiunta anche con la Fondazione Art for Action, si chiama Parlamento degli Invisibili, quindi vuole rendere visibile anche ciò che qualche volta è invisibile, quindi le storie di queste persone. E il titolo di questa installazione è Dreams in Transit.
Sì.
Quindi che
sogni in transito.
Sogni, esatto. Sogni in transito, esatto. La differenza, di solito noi siamo abituati a vedere queste installazioni di inside out, no? Da tutte le parti del mondo, sono questi mosaici di volti in bianco e nero.
DJ Hersey, li ha fatti, esatto, anche in altre città. Sì.
Esatto, in tutte le parti del mondo, in tutte le vari contesti. Questa volta è sulle procuratie. C'è una differenza, però. Di solito i volti ovviamente sono ritratti là davanti, questa volta intenzionalmente, per via del tema, le persone sono ritratte di spalle. Perché
quindi non si vede il volto di queste persone?
No, tu vedi le spalle, però intanto si percepisce più di quanto uno potrebbe immaginare, e poi l'idea è che insieme si guarda al futuro. E quindi è proprio questa l'idea che si voleva condividere con queste installazioni, i sogni che tutti noi abbiamo, ecco, condividiamo e guardiamo al futuro. Ecco, questo è un po' lo spirito di questa installazione potente, che avrà 100 ritratti sulla facciata, ha 100 ritratti sulla facciata nord di Piazza San Marco, e sono visibili per 4 giorni. Dentro la mostra continua, ci sono altri artisti che continuano, diciamo, a sviluppare questo filone delle migrazioni, che cosa significa. E ad esempio dentro c'è anche una, io trovo bellissima, installazione audio soltanto, dove si sentono alcune delle persone ritratte in facciata che condividono i loro sogni. E quello che mi ha colpito è che sono sogni non solo per se stessi o se stesse, ma per gli altri, per un futuro migliore, per un pensiero per il loro paese di origine, per poter contribuire e migliorare. Quindi ecco, è attraverso piccole storie che un po' si, come dire, colora la grande storia, e si ha questa, come dire, sensazione di un'umanità condivisa, ecco.
Senti Emma, la cosa interessante, poi dopo magari ci spieghi bene quali sono i fini della fondazione, è che voi usate l'arte, usate la creatività per svegliare le coscienze, per dare visibilità a questa questione scottante, no? Perché usate l'arte?
Perché riteniamo che sia un veicolo potentissimo per arrivare alle persone con meno parole e con le emozioni. Alla fine, con le emozioni qualche volta, no, si riesce a spiegare tanto di più ed evitare, magari anche su temi difficili, una polarizzazione magari. E noi lavoriamo in 26 paesi, quindi in 800 posti nel mondo, abbiamo centri per le famiglie o incubatori per la formazione e lo sviluppo di microimprese. Cosa succede a Venezia? È la casa della fondazione, è un luogo che abbiamo reso pubblico per la prima volta, perché questo palazzo è di proprietà delle Generali, è stato ristrutturato, e poi nel terzo piano abbiamo la casa della fondazione, quindi uno spazio pubblico aperto. Si parla di terzo luogo, no? Il luogo che non è la casa, non è il lavoro, ma un luogo per la comunità. Noi lo intendiamo così, e l'arte per noi è un elemento molto importante del fare comunità e trattare questi temi. Quindi ogni anno invitiamo artisti, abbiamo invitato Arthur Duff, Tracy Snelling, il primo anno il collettivo di ragazzi di Reggio Emilia Atelier dell'Errore, e quest'anno abbiamo questo insieme di artisti, tra cui appunto questa installazione sulla facciata con Inside Out, ed è proprio sempre l'intento di portare all'attenzione temi in una maniera che può incuriosire e può magari far venire voglia di sapere di più.
Questo evento fa parte di un progetto più ampio per i rifugiati, vero?
Sì. Si chiama Il Parlamento degli Invisibili, è un concept sviluppato da Anish Kapoor, che da qualche tempo ha preso anche una
artista indiano stimatissimo,
famosissimo, sì, e che da qualche tempo ha preso anche, come dire, casa Venezia, e lui appunto ha sviluppato questo concetto insieme a questa fondazione che si chiama Art for Action, quindi arte per l'azione, diciamo, l'idea che l'arte sia poi possa ritornare e dare un effetto in termini di impatto, no? Quindi portare attenzione a un tema e poi da lì magari far venire fuori delle azioni, dei programmi, cosa che ovviamente noi già facciamo in giro per il mondo ogni giorno. E quindi ecco, mettersi insieme, mettersi in rete con altre organizzazioni e portare all'attenzione, nel primo anno di questo nuova iniziativa del Parlamento degli Invisibili, il tema è dopo le migrazioni, quindi cosa succede dopo? Come si fa?
Quindi voi in sostanza il vostro impegno è anche quello di accompagnare queste persone, soprattutto i rifugiati o gli immigrati in generale?
Sì, rifugiati e migranti. E l'idea è che per noi, quello che vediamo anche poi nel nostro lavoro, che il modo migliore di cercare di favorire l'integrazione è l'inserimento lavorativo. Quindi quello che noi facciamo in 4 paesi, quindi Italia, Francia, Germania, Svizzera, e anche in Cile da poco tempo, è quello di accompagnare le persone, vedere che attitudini hanno, che esperienze pregresse hanno.
Quindi aiutarli anche in una formazione professionale?
Assolutamente sì, quindi faccio l'esempio dell'Italia, lavoriamo con la Croce Rossa, ad esempio su Milano, ma anche con Sant'Egidio, con Cometa che sta a Como, e tutte queste organizzazioni hanno dei programmi di formazione che in base anche all'attitudine e l'esperienza della persona cerca di indirizzarli verso un mestiere che loro possono fare e di cui magari c'è bisogno e dove c'è anche fatica magari a reperire personale, quindi possono essere saldatori, panettieri, magazzinieri, ma recentemente anche le professioni informatiche, quindi help desk, cyber security. Ultimamente anche abbiamo sviluppato un nuovo progetto per le professioni sanitarie, quindi le figure di ASA e OSS, di cui c'è tantissimo bisogno.
E allora era il racconto di questa grande installazione che sarà da oggi in Piazza San Marco a Venezia, Dreams in Transit, e che fa parte del programma After Migration lanciato da Art for Action a maggio nella Biennale Architettura in collaborazione col programma per i rifugiati The Human Safety Net.
I love you the best, better than all the rest. I love you the better than all the rest that I meet in the summer.
Dunque sì, sono proprio i Doors, ogni tanto ce lo chiedono, con la loro Indian Summer che ci ha accompagnato durante quest'estate nel quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, che terminerà come tutto il palinsesto estivo questa settimana. Come vi avevo detto, tutta la seconda metà della seconda parte di Caltestate di quest'oggi era a Venezia. Lasciamo l'installazione di cui ci ha parlato Tiziana Ricci in Piazza San Marco, dedicata a un progetto sui rifugiati e le rifugiate. Noi andiamo da Barbara Sorrentini, come ogni giorno, alla mostra del cinema. Buongiorno Barbara, ciao.
Buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata particolare, come un film recitava, perché è stato presentato stamattina l'attesissimo film The Voice of Hind Rajab di Ben Cauter Ania. Questa storia è già stata, a parte che una storia che purtroppo si è conosciuta, la storia di questa bambina che è stata coinvolta in una sparatoria in una macchina, è rimasta intrappolata lì per ore senza che i soccorsi riuscissero
a Gaza, lo ricordiamo, sì.
Esatto, per problemi seriamente burocratici e che hanno creato del toppo. Di questo film parleremo poi domani. io tra poco vado a intervistare la regista, per cui insomma il senso di questa storia è già tutta in questo film, che tra l'altro è prodotto anche da Brad Pitt, Alfonso Cuarón, Joaquin Phoenix e Rooney Mara, per cui insomma c'è anche una produzione dietro molto ricca. E l'altro film che è stato presentato questa mattina è Dunze di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi e Le Panni di Dunze. Questi sono i due film in anteprima di questa mattina, però ieri ci sono stati altri due film in concorso attesi per due motivi diversi. Uno è quello di François Ozon, una rivisitazione dello Straniero di Camus, tutto in bianco e nero, molto fedele al libro, ma soprattutto il film di Catherine Bigelow, La Casa della Dinamite. Catherine Bigelow era venuta qui con Detroit qualche anno fa, ricordiamo film suoi legati alla guerra come The Art Locker o quello dedicato invece al The Dark Thirty, dedicato alla cattura di Obama. Di Osama Bin Laden, scusa, sono un po' confusa perché mi stavano chiamando per entrare, ho fatto dei cenni, perdono.
Mi sono persa qualcosa, hanno catturato Obama, no?
No, ho fatto un cenno, ho fatto un cenno per dire un attimo. La cattura di Osama Bin Laden era stato un film che comunque sia, faceva parte di questa sorta di trilogia che Catherine Bigelow ha dedicato a dei momenti di guerra, conflitto, cattura, insomma, terrorismo. E questo invece si concentra sulla possibilità di una guerra nucleare, che ovviamente sappiamo non essere una cosa così assurda e così di fantascienza o di fantapolitica. Quello che lei racconta però parte da un aspetto prettamente politico e governativo, ossia queste stanze in cui vengono elaborate le situazioni d'emergenza, cosa fare in emergenza in caso succedesse un attacco di tipo nucleare, e quello che lei racconta è quello che succede nel momento in cui, per cui nel film sta arrivando questo attacco, è dichiarato, e quindi vediamo come si stanno muovendo all'interno di queste stanze per difendersi. È fatto tutto un po' in forma di thriller, con molta azione, molta agitazione, ovviamente, no? Che è il caso detta. E lei ha raccontato poi anche in conferenza stampa che tutto questo lavoro è stato fatto con l'aiuto e la collaborazione di chi risiede in queste stanze, di chi tutti i giorni lavora per pensare a come far fronte all'emergenza. E non solo. Alcuni di loro erano presenti sul set per correggere tutto quello che non corrispondesse alla realtà, quindi un lavoro non documentaristico ma totalmente di cinema puro d'azione, ma con un lavoro alle spalle totalmente documentaristico. Allora, uno dei film che ha avuto i voti più alti in questi giorni, lo diciamo visto che siamo a metà della settimana, i voti più alti l'hanno avuti Paolo Sorrentino con La Grazia, Catherine Bigelow con The House of Dynamite e Park Chan-wook con No Other Choice. Questi sono i tre film che hanno avuto più voti da parte della critica, ovviamente, però che comunque hanno convinto di più. Sono sicura che il film che abbiamo visto stamattina farà impennare i voti, perché ovviamente ha lasciato abbastanza... Insomma, che dire, c'è poco da dire, un film così
parla
molto da sé. Esatto.
Bene, allora diciamo che cominciano a configurarsi delle possibilità intanto per i film che in qualche maniera hanno colpito di più quantomeno gli addetti ai lavori, e volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere che è stato dato il secondo leone alla carriera, il primo a Werner Herzog, l'abbiamo raccontato all'inizio settimana scorsa, e ieri a Kim Novak, attrice insomma che anche lei insomma, avvertito, è stato anche riproposto, restaurato in questi giorni di Hitchcock, e oggi pomeriggio sarà una masterclass, perché comunque ognuno di questi personaggi ha avuto un momento, una masterclass pubblica aperta, che spero di riuscire a seguire almeno in parte. Comunque si è presentata sul red carpet con i capelli blu, conosciamo la sua biondezza, no?
Sì.
Che c'è, da cui ci siamo abituati, capello corto blu e questa roba subito. Ah, perché non ha un colore più adatto alla sua età? Insomma, ovviamente.
Mamma mia, insomma, non cambiano mai certi commenti.
Stupenda, cioè.
Ma sì, che faccia un po' quello che vuole. Infatti. Allora, e che cosa vai a vedere ancora?
Allora, questa sera vado a vedere il film cinese in concorso, oggi pomeriggio appunto sono tra le Aduse e adesso Ben Caltrania, ci sono un po' di interviste in ballo, poi devo andare a incontrare anche Alias Gari, il regista iraniano che ha fatto un bellissimo film sul cinema in chiave molto ironica, Orizzonti, concorso di Orizzonti, in cui ci racconta come il governo non vuole distribuire un suo film e quindi lui fa il suo percorso indipendente per distribuirlo a livello indipendente nelle case, in cinema privati di amici, insomma tutta, però lo fa con molta ironia, però in tutta questa ironia mostra cosa succede in un governo così restrittivo, in un paese che ha un governo così restrittivo anche sulla cultura, e oggi intervisterò anche lui, quindi insomma oggi è una giornata molto di interviste,
insomma, bene,
confusa, e quindi devo mettere tutto in ordine nella mia testa.
Allora noi aspettiamo il tuo contributo domani, perché so che domani sarai in sala nell'orario della nostra trasmissione, quindi ti risentiremo comunque fino alla fine della settimana. Intanto grazie Barbara e buone proiezioni come sempre, a risentirci.
Grazie. Ciao.
E io, come al solito, quando parliamo quantomeno dei grandi festival cinematografici, dei grandi autori, ecco, la sto guardando proprio adesso in uno dei 1000 aggiornamenti delle news televisive, Kathryn Bigelow, meravigliosa settantenne, insomma, un personaggio davvero imponente anche dal punto di vista intellettuale. Io, come credo molte ascoltatrici e ascoltatori, mi sono innamorata di Kathryn Bigelow artisticamente con Strange Days nel 95, per chi c'era, con una strepitosa colonna sonora, con tanti brani celebri, c'era dal Barbiere di Siviglia ai Deep Forest, a Tricky, eccetera. Però vorrei farvi ascoltare uno dei temi portanti, featuring Ray Manzarek, e quindi insomma non proprio bruscolini. È il brano con cui vi lascio alla fine di questa puntata di Cult Estate di oggi, dandovi appuntamento domani alle 10 come di consueto. Fra poco un altro degli appuntamenti della nostra festa tenuta sia a giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini o l'Unidis Pop, che vi riproponiamo, vi stiamo riproponendo da tutta l'estate, ve lo ricordiamo tutti i giorni alle 11:30 e poi la domenica alle 14:30.